Con noi al telefono, come annunciato,
Francesco Staccioli, esecutivo nazionale lavoro privato dell'Unione Sindacale di Base. Il tema è l'Italia. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Le ultime notizie rispetto a questa situazione di crisi, si può dire in modo molto chiaro, di Alitalia, raccontano di un incontro in mattinata dal Ministero dello Sviluppo Economico, insomma vertici dell'Italia, il ministro Carlo Calenda. Vogliamo innanzitutto fare il punto della situazione di quanto sta avvenendo in Alitalia, Francesco?
Allora, la situazione mi sembra molto complicata. Ho un ritorno strano sul telefono.
Sì, non abbassiamo un po' il volume, abbassiamo un pochino il volume, dovrebbe essere migliorato in questo modo.
Pronto?
Adesso. Sì, sì. Vai, allora, vai, procedi, purtroppo ogni tanto...
Allora, la situazione, secondo me, è paradossale se non grottesca. Cioè, da una parte c'è un'azienda che da 3 mesi preannuncia taglia il personale, taglia i salari, una crisi profonda, 500 milioni di buco. Dall'altra parte, dopo 3 mesi, non siamo ancora in possesso di uno straccio di piano industriale. Quindi non sappiamo che può fare manco questa azienda qua. L'azienda poi non rinnova i contratti e ci informa che dal 1 marzo potrebbe mettere un regolamento unilaterale. No, voglio dire, come una bottega qualsiasi, diciamo così, che le botteghe di solito applicano pure il contratto nazionale. E quindi c'è una situazione dove c'è molto fermento, per ringraziando il cielo, tra i lavoratori, fino a che non ne possono più. Dall'altra parte, quindi c'è uno scioperi 24 ore che si annunciano estremamente partecipati per il 23, dall'altra parte c'è il governo. Non ho capito che ruolo vuole giocare in commedia, perché per salvare e rilanciare questa azienda da 15 anni di misfatti industriali e anche reati per anni, perché ci sono state anche delle condanne, oltre recentemente, occorrono molti soldi. Questi azionisti non si sa se ce l'hanno e non crediamo che sia disposto a mettere tutti questi soldi. Quindi la scelta del governo è praticamente basata su due questioni, che da una parte la nazionalizzazione, quindi l'intervento diretto dentro il settore per salvare non i posti di lavoro, ma per salvare il ruolo strategico di una compagnia aerea, l'indotto, la capacità quindi di governare anche i flussi di traffico turistico, e la seconda questione è che in questo settore, che tra l'altro è un settore che espande, ci debbono essere regole uguali per tutti. Perché ricordiamo che la maggiore azienda, la maggiore compagnia aerea che opera nel mercato italiano, si chiama Ryanair, non applica neanche lo statuto dei lavoratori.
Quindi diciamo che bisogna confrontarsi con la volontà dei vertici di deregolamentare la fase di contrattazione con i lavoratori. Cioè, l'obiettivo un po' è questo, se l'esempio è quello di Ryanair, no?
A loro sta la Ryanair, allora, un mercato senza regole sta trascinando al basso tutti. All'Italia, nonostante i tagli al personale, ha perso 12.000 persone, ci ha licenziato 12.000 persone nell'arco degli ultimi 8 anni, nonostante i tagli salari, non riesce a essere competitiva. A nostro avviso, per essere competitiva, l'Italia ha bisogno di massicci investimenti e di posizionarsi sul lungo raggio. Quindi la questione è, o inseguiamo le proposte con effetti deleteri, perché nessuno, neanche l'industria si salva, oppure rilanciamo in alto. Per rilanciare in alto e riposizionare l'azienda occorrono 2 miliardi, diciamo così, 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro.
Okay.
Sono soldi che non crediamo che questi azionisti siano in grado di mettere, per questo noi ci rivolgiamo al governo. Oltretutto ci serve anche l'altra gamba, che in questo settore non può più essere che ognuno fa come gli pare, e che è il più furbo, e chi viola meno più leggi, chi paga meno tasse perché fa i contratti in Irlanda, oppure non ha preposto i lavoratori, e viene considerato addirittura una grande azienda. Mi sembra una cosa vergognosa.
Il problema della natura e della qualità di questi investitori, noi ricordiamo insomma dai tempi dei capitani coraggiosi di Berlusconi, ma anche da prima ovviamente una serie di management disastrosi di questa compagnia, è risolvibile esclusivamente con una, non so, adesso io forse esagero, con una nazionalizzazione della compagnia, con un intervento forte del governo? Perché a me pare che imprenditori, diciamo, di qualità e che vogliono rilanciare la compagnia non ce ne siano a sto punto, perché se neanche Etihad è riuscita, no, a fare questa cosa, forse c'è un motivo strutturale, forse proprio la natura stessa del mercato che porta, appunto, come tu dicevi, a puntare al ribasso dal punto di vista della regolamentazione.
Ma guarda, allora, intanto che noi siamo vittime, ma in generale come paese, di un'imprenditoria stracciona, ormai
è un
dogma, no? È una verità incontrovertibile, cioè, l'imprenditoria stracciona, non ha spessore, non ha capitali, e sto parlando della grande, perché medio piccola sappiamo che ci sono alcune aziende artigiane, alcune piccole imprese che sono di eccellenza, però diciamo la grande azienda, e l'abbiamo svenduto ai paesi stranieri, che ovviamente fanno i loro interessi. Secondo me non è detto che il disastro all'Italia non sia nell'interesse di Etihad. Etihad è una società che intanto si è presa del traffico, che ha dirottato flussi di traffico ulteriormente verso l'aeroporto di Abu Dhabi, che quindi, voglio dire, il nostro problema è che noi siamo convinti che un settore di questo genere, lasciato in mano ai imprenditori puri, senza regole e addirittura con interessi stranieri che operano in Italia, questo secondo noi il risultato è questo. Si distruggono risorse, si distruggono industrie, posti di lavoro, salari e sapenza la precarietà.
No, qual è secondo te il percorso adesso da seguire per cercare di contenere, di evitare, insomma, gli esuberi? Si parla di 2000, mi pare, esuberi previsti?
Sì, diciamo che, ma guardi, sono tutte cifre che dai 500 a 2000 che prendiamo dalla stampa, non
certo,
c'è comunicazione certo ufficiale da parte dell'azienda.
E quindi, sì, eccoci. E quindi al momento comunicazioni ufficiali da parte del management non ce ne sono rispetto a questo,
allora,
aspetto?
Il piano non è stato presentato, non sappiamo che cosa può fare, no, questa azienda.
Sì.
Quello che sappiamo noi per esperienza, e perché queste cose le diciamo dal 2001, no? Voglio dire, da quando dal fallimento dell'alleanza tra l'Italia e KLM e l'apertura di Malpensa, che questa azienda era stata messa in un cul-de-sac che l'avrebbe portata al fallimento, perché riduci gli incassi, no? Riduci la flotta, quindi voli meno e guadagni meno, e dall'altra parte dirotti una grossa percentuale di traffico pregiato, l'hai dirottata verso gli alleati francesi, no?
Sì.
Che nel frattempo, a parte crisi, no? Però hanno fatturato diverse centinaia di milioni di utili negli ultimi 15 anni, a differenza nostra. Allora, quello che diciamo noi è che ormai è palese che per rilanciare questa azienda occorrono investimenti pesanti, sugli aerei pregiati, quindi quelli di lungo raggio, perché il medio raggio ormai da noi è stato, come dire, regalato a suo costo. Dall'altra parte occorre liberarsi dei vincoli dell'alleanza con i francesi, no? Per poter coprire la flotta e le rotte redditizie che vengono invece coperti dagli alleati francesi. E la terza questione, vi ripeto, è la questione che in questo paese chi opera in questo settore, compagnie aeree, gestionari del portuale, handlers, catering o chiunque altro, debba rispettare regole e non fare come gli pare. O non prende, quindi, come dove paga le tasse, e non prende sussidi agli aeroporti, applica almeno le regole minime. Lo statuto dei lavoratori, i congedi parentali, le 104, no, voglio dire, riconoscersi in Italia. Questa è la strada. se questi signori trovassero i soldi e le risorse, noi saremmo, voglio dire, non è che la nazionalizzazione, no, voglio dire, per noi la nazionalizzazione ci sembra l'unica via, perché non riteniamo che questi abbiano i soldi. Si ricorda che Hatter, quando si è affacciata nel 2014, aveva e ha tuttora in portafoglio decine di opzioni di aeromobili nuovi, e noi non sappiamo, e invece lui sono arrivati negli ultimi due anni e mezzo, due aeromobili nuovi. Sono pochi, cioè nel senso, i soldi che loro dicono di aver sperperato, non li hanno sperperati in investimenti produttivi.
Molto chiaro, e quindi di conseguenza quello che sta avvenendo è quasi inevitabile, no? Da questo, sulla base di queste premesse.
Sì, diciamo che se non c'è una scelta coraggiosa da parte del governo, noi qui faremo di tutto, no, voglio dire, di tutto per fare in questa cosa, se non c'è una scelta coraggiosa da parte del governo, non mi sembra che la situazione sia incardinata bene.
Comunque, per essere più certi di qualsiasi cosa, bisogna aspettare il piano industriale, probabilmente, come, no, per poter.
Sì, vediamo come procede, come in questa industriale, voglio dire, non abbiamo molta fiducia, però almeno è la base, diciamo, voglio dire, di confronto. Cioè, adesso, a parte il blocco degli scatti di anzianità ai lavoratori, non si è visto niente. La prima cosa è che comunque è stato il blocco degli scatti ai lavoratori. Cioè, qui il costo del lavoro è assolutamente nella norma generale. Il problema è che si ingasta poco.
Certo, chiaro, chiarissimo.
Va bene?
Grazie Francesco, ci aggiorniamo magari all'uscita del piano industriale per commentarlo insieme.
Ok,
Grazie e buon
va
lavoro.
bene, perfetto.
Ringraziamo Francesco Staccioli, esecutivo nazionale Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, e torniamo alla musica con il matinè di Dr. Wood.